l'ho attivata in due posti diversi perché quando ho fatto l'intervista a Davide ho perso la registrazione per un bug. Ho detto cavolo, no, un'ora di intervista persa così.
Caspita.
E dai, allora ti leggo il consenso informato e appunto ti spiego brevemente di cosa si tratta questo progetto e ti chiedo il consenso a partecipare, che mi puoi dare verbalmente. Questa intervista fa parte del progetto Interfaced, finanziato dalla Commissione europea, che studia come la cittadinanza ha partecipato alla politica principalmente dopo il Covid-19. La ricercatrice principale è la dottoressa Veronica Davidoff di Edge Riders. La conversazione verrà registrata e pubblicata con uno pseudonimo sulla piattaforma online di Edge Riders, dove sarà analizzata insieme a quelle delle altre partecipanti. Il tuo nome reale non apparirà da nessuna parte e la partecipazione è completamente volontaria. Puoi interrompere in qualsiasi momento durante l'intervista, ma anche ritirare il tuo consenso in futuro senza alcuna conseguenza, scrivendo a me o alla ricercatrice al contatto veronica@edgeriders.eu. Confermando di voler partecipare, dichiari anche di avere più di 18 anni. Confermi, sei d'accordo a procedere?
Confermo.
Grazie. Va bene, se vuoi riscaldiamoci un po' e ti farei una domanda. Ti va di raccontarmi la prima volta che ricordi di esserti avvicinato alla politica in una forma o nell'altra? E anche più nello specifico all'attivismo climatico, ambientalista, ecologista, dimmi tu quale formula preferisci.
Ok, allora, diciamo che forse la prima attività politica che ho iniziato a fare, cioè io ho iniziato molto tardi. Diciamo abbastanza tardi, dopo il Covid-19, quando sono venuto a Roma, penso che, cioè, anche se non esplicitamente politico, però è stato fare la recupera del cibo. Andavamo il sabato al mercato e recuperavamo il cibo che sarebbe stato buttato per consumarlo. E lì comunque ho iniziato un po' a capire, cioè a rendermi conto che c'erano altri modi di stare nella società, diciamo, più autodeterminati, no? Più indipendenti, legati alla volontà e al mio sentire, cioè in quel caso rispetto allo spreco alimentare. E quindi definirei quella come prima pratica politica proprio esplicita. E tra l'altro, proprio durante una giornata di recupera c'erano delle persone di Extinction Rebellion con noi nel gruppo e poi siamo andate a casa loro a prendere un caffè, anche perché dopo la raccolta andavamo in una delle case, diciamo, più vicine per, diciamo, dividere le cose, eventualmente in alcuni casi anche mangiare insieme un po' delle cose che avevamo recuperato. E in quel caso eravamo andati a casa di queste persone che poi tra le chiacchiere in questo mangiare ci hanno iniziato a parlare di Extinction Rebellion. E da lì poi una settimana dopo ero alla prima plenaria di XR Roma e ho iniziato il mio percorso in XR.
Ok, e poi torneremo sicuramente a Extinction Rebellion. Quando senti la parola politica, che cosa ti viene in mente al di là del voto? Cioè, che cosa significa per te politica?
Per me politica è quell'azione
Oh no.
individuale, riflesso
Ah, aspetta che si
E
è
quindi.
risaltato. E proprio all'inizio frase. È saltata la connessione, mi sa.
Dicevo, per me politica è quell'azione individuale che però ha un impatto collettivo. Quindi, cioè, poi io ho proprio un'idea di politica di tutte le cose, no? Cioè, qualsiasi cosa può essere politica. Il fatto di scegliere di non acquistare alcuni prodotti o di acquistarne altri. Dove acquistare, ma anche banalmente come parlare alle persone, come relazionarsi. E quindi ecco, sì, questo.
Grazie. Appunto, hai detto prima che hai partecipato ad un certo punto alla prima plenaria di XR Roma. Intanto, se vuoi raccontarmi che cos'è una plenaria, e poi da lì come è evoluto la tua attivazione in Extinction Rebellion o in generale nel movimento ambientalista climatico?
Allora, la plenaria è un'assemblea che si fa, diciamo, con una cadenza regolare, nel caso del gruppo di Roma una volta a settimana, e raduna tutte le persone attive nel movimento, nel gruppo locale, quindi è una sorta di assemblea generale, dove un po' ci si aggiorna sulle cose che emergono, un po' si discute, sono molto diverse, dipende, diciamo, di volta in volta di cosa si vuole parlare. E la cosa che più mi ha avvicinato a Extinction Rebellion, che è poi quella in cui, diciamo, ho iniziato ad operare da subito, sono le culture rigenerative e in particolare la facilitazione. E mi piaceva questo modo di stare insieme, stare in un gruppo, sentire di poter parlare, sentire che tutte le persone potevano parlare e non c'era giudizio. E inoltre nel metodo di elaborare anche i contenuti c'era molta inclusività, che ecco, è stato il fattore attivante in quel momento. Cioè, sono entrata nel gruppo di lavoro di culture rigenerative, che poi in realtà pochi mesi dopo si è sfaldato per via di persone che partono. Roma purtroppo ha molto questa dinamica che, no, persone che vengono, persone che vanno continuamente, perché è una città. Cioè, almeno il gruppo locale è composto prevalentemente da studenti e quindi sente molto di questa cosa. E quindi poi alla fine eravamo rimaste due persone che eravamo entrate praticamente insieme e è stato molto bello far ripartire il gruppo studiando tutti i materiali presenti nelle piattaforme di XR, per capire cosa erano queste culture rigenerative e piano piano rimettere su un gruppo, diciamo, che è stato più duraturo.
E per te imparare appunto in questo caso delle culture rigenerative ritieni sia stato più semplice perché in qualche modo c'erano tutti questi materiali online a disposizione di tutte le attiviste e gli attivisti?
Guarda, io penso che per me è stato semplice, cioè, oddio, poi semplice. Però è stato l'attrattore per me in XR, perché io precedentemente a, diciamo, l'attivismo politico avevo iniziato un percorso di consapevolezza spirituale. E le tre richieste di XR, cioè cosa che magari non è esplicitata molto a livello di movimento, ma risuonano molto con, diciamo, se vogliamo, il buddismo, comunque pratiche spirituali più tutuiste, diciamo, non oddio, non mi viene la parola, vabbè, che comunque vedono, no, cioè io nel tutto, il tutto in me, in qualche modo.
Olistiche.
Sì, esatto.
Ok.
E quindi ecco, siccome avevo già una consapevolezza di questo tipo, una conoscenza di questo tipo, leggere riguardo le culture rigenerative è stato come un rafforzare alcuni concetti, no? Andarli anche un po' a definire meglio. Quindi ecco.
Prima ho parlato di facilitazione, facilitazione per creare spazi inclusivi. Cosa significa? Cioè, in che modo la facilitazione e sotto quale forma può rendere uno spazio come una plenaria, cioè uno spazio in cui ci incontra personalmente, no, fisicamente, ma eventualmente anche online. In che modo può rendere questi spazi più inclusivi? E
Beh,
cosa significa anche inclusività, no? Per te, da questo punto di vista?
Sì, cioè banalmente dare degli accordi a inizio riunione permette di essere un po' tutte sulla stessa lunghezza d'onda, e degli accordi che sono anche, diciamo, come parliamo, parlare dall'io, non giudicare, accogliere tutte e ogni parte di ciascuna, quindi sentire che posso anche dire una cavolata, comunque verrà accolta e magari qualcuno mi risponde, magari non mi risponde nessuno, però intanto io posso dirla e non vengo giudicato per questo. Però c'è anche il wait, why am I talking? Un altro accordo, no? Cioè, autoconsapevolizzarmi su quello che sto per dire. Quindi mi porta a... Cioè, è inclusivo nella misura in cui io faccio come un check di me stesso in questo spazio e sono io a poter scegliere che cosa portare di me. Perché tanto lo spazio mi dice, puoi parlare? Qualsiasi cosa porti verrà accolta, sii consapevole di quello che porti, quindi anzi mi spinge ancora di più a farmi magari un'analisi, una centratura su che cosa sto rappresentando io in questa assemblea, no? Però che esisto, ci sono, e siccome ci sono ho il mio spazio.
Grazie. E passando invece un po' alle azioni, cioè un po' a quelle attività che poi sei riuscito a portare avanti all'interno del movimento o che in generale il movimento porta avanti, ti va di raccontarmi un po' appunto quali sono queste azioni, queste attività pubbliche e in che modo le culture rigenerative si intersecano? Come le esprimete, come le esprimi le culture rigenerative durante un'azione, ad esempio?
Sì. Scusami, la prima domanda ti ho perso per un momento.
E che tipo di azioni portate avanti come XR in generale?
Allora, beh, XR è un movimento di disobbedienza civile non violenta, quindi porta avanti delle azioni che sono spesso molto performative, cioè hanno, diciamo, un'iconografia, un'estetica, a volte più ironica, a volte meno, a seconda, diciamo, della capacità di tradurre il messaggio in maniera visuale o con degli slogan che riescano a, diciamo, cogliere nel segno. E E solitamente fa delle azioni appunto in prossimità di posti che possono essere ministeri o aziende o diciamo punti di attenzione dove magari ci sono delle progettualità spesso legate all'industria fossile, che è appunto quella che maggiormente devasta i territori e gli ecosistemi, per appunto denunciare questa devastazione. Le culture rigenerative si intersecano a più livelli in varie fasi, diciamo prima, durante e dopo le azioni. Prima ci sono momenti di raccolta dove magari si fanno anche delle pratiche di concentrazione, radicamento, attenzione sul respiro per radicarsi e per andare in azione con consapevolezza. E anche con un senso di gruppo, perché comunque questi momenti aiutano un po' a connettersi con le altre persone che sono vicine. E questo già a livello emotivo aiuta molto perché dà una spinta, una carica più forte. Poi durante le azioni, poi c'è l'accordo di essere in coppie, a buddy, cioè non essere mai da sole. E tra buddy ci si dice un po' quali sono i propri bisogni, quali sono le proprie preoccupazioni, che cosa si rischia di, non so, magari se c'è questa situazione io preferisco comportarmi così o preferisco comportarmi cosà, quindi ci si allinea un pochino e questa persona diventa un po' la persona di fiducia durante tutta quella fase lì dell'azione, dove so che non sono perso, ma se ho bisogno di qualcosa c'è il mio buddy che mi può supportare. E inoltre durante le azioni ci sono appunto ci sono vari ruoli, ogni ruolo ha un suo compito, tra questi c'è il ruolo di benessere in azione, che è una persona che ha uno zaino con diciamo tutto quello che può essere necessario per quella situazione lì. Protezione solare o impermeabile a seconda che ci sia sole o pioggia, però anche acqua, snack, integratori, medicine e queste cose qui. Dopo l'azione c'è come all'inizio un momento di raccolta dove ci si dice come stiamo in questo momento, com'è andata. Non dal punto di vista analitico-tecnico, dal punto di vista emotivo, proprio per lasciar fluire le emozioni, non tenere le cose dentro e condividere. E questo accade proprio subito dopo, poi tendenzialmente nell'arco di qualche giorno dopo c'è una giornata rigenerativa, cioè un momento che potrebbe essere al parco piuttosto che al lago, al fiume, insomma, in qualche posto naturale dove semplicemente stare insieme, giocare, fare anche chiacchiere, diciamo a seconda del caso, però sostanzialmente in natura che ci fa stare bene. E questo è un po', diciamo, sì, i momenti rigenerativi.
Grazie, molto interessante. Quali sono un po' i motivi che ti hanno spinto a diventare attivista, a impegnarti un po' nei confronti della crisi climatica ed ecologica e non solo eventualmente?
I motivi vari, nel senso, allora io sono cresciuto in un piccolo paese in Abruzzo, dove la politica non sapevo cosa fosse, cioè non c'erano sindacati, non c'erano comitati di quartiere, non c'era niente, cioè c'erano i politici, la giunta comunale, il voto, appunto, fine. Sono cresciuto anche in una famiglia che non parlava di politica. Poi ho capito che è perché i miei genitori hanno posizioni un po' differenti, quindi forse la soluzione per l'equilibrio familiare è proprio non parlare di ciò. E Quindi in realtà non immaginavo di poter, cioè vedevo le manifestazioni magari crescendo, però mi sembrava qualcosa proprio di non funzionale a quelli che sentivo come problemi, no? O che comunque c'era un grosso buco tra la manifestazione in strada e la risoluzione dei problemi. E quindi è rimasto sempre un po' così in sospeso. Poi io penso che siccome appunto magari mancava questa sensibilità di partecipazione politica nella cittadinanza, un po' io ho iniziato a inserire la mia sensibilità all'interno del mio percorso di studi. E quindi io ho studiato design del prodotto, design di interni in triennale e già mi rendevo conto che verso il secondo o terzo anno comunque andavo verso l'eco-design, design sostenibile. E questo penso che sia proprio per una cosa viscerale. Io comunque sono cresciuta appunto in questo paesino in montagna dove a 10 metri dalla porta di casa avevo l'ingresso nel bosco, quindi ho sempre avuto un rapporto molto intimo con la natura, con la montagna e quindi vedere poi tutte le devastazioni, tutte, diciamo, le distruzioni ambientali, cioè, per me è proprio una ferita, cioè, è proprio emotivamente impattante. Quando io per strada vedo gli alberi potati in quella maniera terribile che è la capitozzatura, piango perché è come vedere una persona amputata per strada, non so, cioè la mia emotivamente mi impatta alla stessa maniera. E quindi cioè pensavo che appunto era nel campo degli studi che potessi poi professionalmente andare ad operare per fare queste azioni, no? Di cura, se vogliamo, tramite un design sensibile, sostenibile. Che comunque è un percorso che non ho mai interrotto, cioè adesso mi ritrovo effettivamente a fare delle cose molto affini a ciò. Effettivamente è stato arrivando a Roma che ho iniziato a conoscere tutte le reparti, cioè proprio l'opposto, mille più collettivi, movimenti, realtà, ognuna con una vertenza politica differente, l'antispecismo, il transfemminismo, tutte le lotte sociali. Però ecco, quella ecologica è un po' super partes a tutte queste, no? Anche perché appunto il collasso climatico, cioè queste estati sempre più calde che già nel 2020 si riscontravano, o anche le migrazioni, le devastazioni ambientali, erano cose che andavano, cioè, se non c'è un equilibrio climatico, non può esserci, diciamo, il diritto alla casa, se manca il terreno sotto la casa. E quindi, ecco, per questo ho deciso di dedicarmi specificatamente all'attivismo ambientale, ecologico.
Come se questo, diciamo, questo, come se l'ecologismo, l'attivismo appunto climatico, ambientale e così via, fosse un po' un ombrello per affrontare anche questioni legate all'antispecismo, al transfemminismo e così via, no?
Sì, da una parte sì, devo dire che anche appunto questa cosa viscerale di sentire che proprio, cioè non è che devo scegliere in che cosa impegnarmi, è proprio la pancia che mi porta lì. Allo stesso
All'ambientalismo,
tempo,
intendi?
sì, però allo stesso tempo devo dire che il fattore attrattivo sono state le pratiche, le modalità, cioè l'azione diretta non violenta. Perché probabilmente se XR fosse stato un movimento di disobbedienza civile non violenta, come però magari su un altro tema, non ecologismo, probabilmente mi sarei comunque unita a questo movimento perché nella mia analisi, che è comunque parziale rispetto ai movimenti politici, perché appunto mancavo di esperienza, però sentivo che le modalità finora adottate, quindi le manifestazioni in strada, piuttosto che gli scioperi della fame o le campagne di raccolta firme, non erano sufficienti, cioè non erano delle modalità esaustive. E invece nell'azione diretta, non violenta, ho visto quella scintilla del questa è una cosa che può mettersi di traverso, che può entrare e rompere gli schemi. E quindi tanto, tanto è stato quello.
Ti va di dirmi secondo te perché ritieni, cioè perché può essere più efficace appunto l'azione diretta non violenta, cioè cosa significa mettersi appunto magari in un luogo, in uno spazio pubblico rompendo delle regole, sì. Cioè, perché secondo te è più efficace rispetto ad altre modalità? Cosa significa mettere il proprio corpo appunto in quello spazio per dare un messaggio e a chi?
Allora, cioè, secondo me la cosa efficace è che salti dei passaggi infiniti, burocratici, diciamo, no? Che ne so, magari c'è progetto edilizio X su quell'area che verrebbe disboscata per costruire una struttura di cemento, io magari che appunto da singola cittadina cosa posso fare? Raccolgo le firme di tutte le persone, ok, raccogliamo le firme, il numero sufficiente che però è quel foglio di carta messo sulla scrivania di qualcuno che lo guarda, non lo guarda. Tra quanti altri fogli di carta è messo? Quindi, cioè, io magari mi impegno per fare una raccolta firme, spinta dall'entusiasmo, però si disperde. Oppure organizzo il presidio, cioè facciamo una camminata, lo avvisiamo alla questura, facciamo un corteo, portiamo gli striscioni, urliamo, cantiamo, facciamo, ok. Però la politica come deve interfacciarsi con questa cosa, cioè la può ascoltare, la può non ascoltare, se la ascolta non è detto che deve rendere qualcosa, conto di qualcosa, quindi cioè, anche lì. Invece l'azione diretta non violenta è quel modo di creare un punto di attenzione, no? Io vado esattamente nel punto. Diciamo chiamato in causa o nel punto dove si prendono le decisioni per quel progetto e creo un'attenzione su questa cosa con un messaggio chiaro ed esplicito e questa attenzione comunque diventa mediatica nel momento in cui viene diffusa e quindi coinvolge, attira le persone che passano. Da quello spot che diciamo non sapevano niente magari del progetto, delle cose che stiamo portando, però ha anche una risonanza diciamo più mediatica, quindi a persone anche tramite canali digitali. Poi vi dirò, a conti fatti, adesso dopo 3 anni circa, quattro che sono nel movimento, mi rendo conto che anche l'azione diretta non violenta ha molti limiti, cioè per quanto sia molto più diretta rispetto alle forme che ho detto prima, diciamo che rompere questa barriera di intorpidimento politico che c'è almeno in Italia è difficile, cioè ad esempio Ultima Generazione ci è riuscita perché a livello di azione diretta è andata un gradino oltre le, diciamo, i limiti di Extinction Rebellion, prendendosi anche dei rischi legali più alti, però sono riusciti a rompere la bolla. Cioè, effettivamente poi sono arrivati anche in televisione, insomma, hanno anche dato, diciamo, adito, come dire, materiali ai nostri cari governatori, governanti per i decreti di sicurezza che sono esplicitamente comunque anche rivolti alle azioni dirette non violente di ultima generazione, Extinction Rebellion, che poi hanno ispirato anche altri movimenti in Italia. E quindi ecco, l'azione diretta non violenta funziona di più, dà più fastidio.
E invece dal punto di vista organizzativo interno, credi che XR e altri magari movimenti e collettivi a cui hai partecipato, siano riusciti a utilizzare magari le piattaforme digitali, appunto, o le modalità organizzative alternative magari a quelle a cui siamo più spesso abituati, per generare poi un impatto nella vita pubblica, politica? Cioè, penso ad esempio al fatto che XR appunto è un movimento internazionale, c'è cioè un movimento italiano, ci sono dei gruppi locali. Ecco, sono interessato un po' a capire in linea di massima com'è che determinate piattaforme eventualmente o comunque interfacce abbiano aiutato a organizzarsi per fare qualcosa, no? Se ti va di parlare un po' su questo.
Allora, sicuramente all'interno della comunità di XR, piattaforme che utilizziamo permettono di avere un po' un'esperienza differente del fare comunità. Dimmi se sto capendo bene la domanda.
E sì, vai pure, poi in caso ti faccio una domanda di follow-up. Cioè, intendevo per esempio appunto per ritrovarsi, che ne so, a Roma tutti insieme ad un certo punto per fare delle azioni. Com'è che vi organizzate durante l'anno in linea di massima? Appunto per ritrovarsi poi tutte le attiviste e gli attivisti d'Italia in un determinato luogo. Come si arriva a quel momento? Avete dei gruppi di lavoro? Come rimanete in contatto? Come comunicate? Come all'inizio parlavi del fatto che hai imparato delle culture rigenerative leggendo sulle piattaforme online di XR. Ecco, che cosa significa tutto questo? Com'è che queste piattaforme abilitano gli attivisti e le attiviste a partecipare poi in presenza?
Allora, sì, cioè noi utilizziamo diverse piattaforme, alcune sono quelle cioè che, per esempio Telegram, che è utilizzato da molte persone per molti altri motivi. Poi ci sono altre piattaforme che invece sono più interne, dove accedono solo le persone che hanno gli account, diciamo, generati tramite il referente tech. Che quindi, diciamo, teoricamente tutti gli account, i nuovi account sono di persone che comunque sono attive nel gruppo. E appunto, ci sono diverse piattaforme, ognuna ha uno scopo diverso. C'è il cloud dove vengono raccolti tutti i materiali, appunto, è tutto open source. Quindi cioè, si può andare e veramente trovare di tutto per tutti gli aspetti del movimento, che quindi ci sono le culture rigenerative, però ci sono anche, non so, i cori, la musica o pratiche di integrazione o strategie di mobilitazione, eccetera. E poi c'è, diciamo, una piattaforma che è una sorta di forum dove ci si aggiorna man mano che vengono fatte le cose. La trasparenza è uno dei principi del movimento, quindi ogni volta che c'è una riunione viene preso un verbale, questo verbale viene condiviso su questa piattaforma e chiunque può accedere a quel verbale per leggere cosa è stato detto. E quindi quello è un modo di aggiornarsi, allo stesso tempo vengono proprio aperti degli argomenti dedicati a, non so, per esempio la nuova ribellione, strategia e quindi specificatamente su quel tema. E poi inoltre c'è un'altra piattaforma che dove possiamo. È come diciamo, una versione avanzata di WhatsApp dove ci sono tutti i canali, ogni canale è tematico e ci sono delle conversazioni per ogni canale e quindi e quello è la stessa piattaforma per tutta XR nel mondo, diciamo. Quindi io posso fare l'accesso nell'account di XR Italia ed entrare nei canali di XR Italia, però posso anche farlo con XR Belgio e entrare nei canali pubblici di XR Belgio, perché poi anche lì ci sono anche canali privati, ovviamente, e, dove entri solo se fai parte di quel gruppo di lavoro. Questi sono i modi per aggiornarci. Poi, beh, quando siamo diciamo, in corso, per esempio, cioè adesso è annunciata una ribellione alle porte dal 29 maggio al 3 giugno a Roma, dove porteremo una nuova campagna. La nuova campagna, la costruzione della campagna ha visto un anno di lavoro circa. In questo anno di lavoro c'era un gruppo che aveva la responsabilità di costruire la campagna, che faceva delle chiamate aperte, partecipative, dove tutto il processo di costruzione era partecipato. Quindi si è co-costruita la campagna che è stata presentata circa un mesetto fa e quindi anche no, cioè, le persone del movimento sanno che cosa sta accadendo, sono perennemente aggiornate e poi da lì si crea, diciamo, un'altra struttura parallela che è quella che poi si occuperà della ribellione. O comunque che si occupa appunto di organizzare i momenti di mobilitazione e in questa struttura ci sono vari gruppi che poi, cioè, banalmente è stato fatto un forum che è stato diffuso e anche diciamo sul canale sul sito web di Extinction Rebellion. Puoi partecipare alla ribellione, compila questo forum, ti chiediamo i contatti e poi vieni contattato dalla persona che piano piano ti introduce e ti dà le informazioni necessarie per entrare in azione.
Grazie, molto interessante. Magari ti faccio l'ultimissima domanda. In che modo la tua partecipazione a questo movimento, o comunque il tuo impegno politico, ha influenzato la comprensione di te stesso in qualche modo? Sì, in che modo le relazioni, le connessioni che hai costruito con altri attivisti e attiviste, le forme di partecipazione, il fatto di sentirsi più o meno ascoltate dagli interlocutori, no? I vari pubblici, la cittadinanza, ma anche i politici e così via. In che modo tutto questo ha contribuito a costruire una consapevolezza di se stessi in questo mondo?
Tramite il conflitto.
Interessante, cioè.
In XR c'è questa, appunto, nelle culture rigenerative, questa visione per cui il conflitto è come il Big Bang, no? È uno scontro da cui però nasce la vita. E quindi riuscire ad attraversarlo in una maniera sana e responsabile ti permette di conoscerti meglio, conoscere l'altra persona meglio, capire cosa c'è nel vostro bagaglio emotivo esperienziale e quindi entrare più in contatto con, cioè, diventare più consapevoli. E io poche settimane dopo che mi ero attivato nel gruppo di Roma, anche per una serie di incomprensioni, e poi lì appunto è interessante andare a osservare tutte le sfaccettature che portano ai conflitti, però ecco, sono stato coinvolto in un grande conflitto e questo conflitto mi ha, cioè, a parte che era proprio karmico, cioè era il ripresentarsi di una conflittualità proprio delle medie, no? E quindi per me riattraversarlo in quello spazio, in quel frame, è stato proprio, cioè, con anche tutta una consapevolezza spirituale che avevo sviluppato, un ok. Ci sto con tutti i piedi dentro e lo voglio navigare secondo le indicazioni che il movimento mi dà, a livello anche di comunicazione, di linguaggio, di spazi facilitati, eccetera. E attraversare quel processo di quel conflitto mi ha fatto crescere a livello di emotività tantissimo, ma anche di consapevolezza e di accettazione dei miei limiti e dei limiti delle altre persone e di come questi possono collidere e comunque va bene così, cioè accettarlo, accettare che ci sono dei limiti e che ognuno ha la sua sfera, no? Di operabilità, di disponibilità, di possibilità. E questa cosa un po', diciamo, mi ha accompagnato per tutta la mia esperienza anche a livello di quello che poi magari può essere il conflitto con le forze dell'ordine, no? Quindi non vederci proprio necessariamente come due parti opposte della barricata, ma semplicemente le persone con le proprie aperture e i propri limiti che in quel momento si scontrano. Però cercare di, cioè, avere un po' l'approccio del guardare oltre, cioè guardare oltre la parola o il gesto, cosa c'è dietro. E XR, diciamo, secondo me fa tanto questo lavoro del andare oltre, cioè, per meglio dire, andare più in profondità, che è un po' il terreno dove ci riconnettiamo tutte come anime esistenti, umane o non umane che siano.
Marta, grazie mille. È stata una bella intervista, molto interessante. E quindi, a meno che tu non voglia dire, aggiungere qualcosa, chiudo la registrazione.
Non saprei, no, diciamo è così.
Ma se fosse per me, io continuerei a chiudere la registrazione intanto. Aspetta.